E noi parliamo di vestiti, il corpo vestito è ritratto nei libri dedicati ai costumi dei popoli del mondo tra il XVI e il XVIII secolo. Questo corpo diventa una superficie simbolica che racconta la prima globalizzazione segnata dalla circolazione di persone e saperi. Di queste rappresentazioni della diversità costruite da scrittori, artisti, viaggiatori e mercanti si occupa Giulia Calvi, storica specializzata in storia moderna e di genere, che ha studiato come l'alterità è stata classificata in età moderna. Queste opere, infatti, catalogavano le vesti e le tradizioni delle popolazioni del mondo, funzionando anche come mezzi per definire gerarchie e identità. E sarà questo il tema dell'incontro con Giulia Calvi, che si svolgerà nell'ambito del Festival Echi di Storia, venerdì 29 maggio alle 18, presso l'asilo Ciani a Lugano. Il punto di partenza del dialogo con Leonardo Marchetti è il libro di questa storica intitolato Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari. Buongiorno Giulia Calvi.
Buongiorno a tutti.
Professoressa, allora, nel suo libro Vestire il mondo, lei mostra come gli abiti tra 500 e 700 e la loro, diciamo così, rappresentazione nei tanti volumi di viaggio, corredati da tavole, da incisioni, siano diventati uno strumento per classificare i popoli del mondo. Ecco, quanto di quello sguardo sopravvive ancora oggi nelle nostre rappresentazioni dell'identità, della differenza e persino dell'alterità?
Ma io credo sicuramente che questo è un, diciamo che a tutt'oggi gli abiti servono a identificare, sono degli strumenti che appunto ci descrivono, ci identificano e che classificano anche gli altri attorno a noi. Naturalmente dobbiamo pensare anche che la libertà di vestirsi è una libertà che non è a tutt'oggi interamente conquistata, se pensiamo per esempio a quello che succede in Iran, dove una donna è stata uccisa semplicemente perché non indossava correttamente il velo, quindi i guardiani della rivoluzione hanno pensato appunto che dovesse essere messa a morte. Quindi queste sono delle differenze abbastanza impressionanti di che cosa e di quale pregnanza, diciamo, no? L'abito contiene. E naturalmente questo era, credo, ancora più significativo all'interno di società dove dobbiamo ricordarci questo, ecco, non esisteva una concezione biologica della razza. E quindi l'abito in qualche modo, che ricopre appunto il corpo, funzionava in quel modo, cioè serviva proprio a classificare, a gerarchizzare e anche a discriminare, perché come racconto nel libro l'abito è anche una storia di minoranze che resistono all'omologazione, per esempio le popolazioni di origine araba del sud della Spagna, le popolazioni invece della penisola scandinava che non si vogliono cristianizzare, che sono attaccate al loro modo di vestirsi e quindi al loro modo di essere. Ecco, uno strumento importante di identità, direi.
Ma è molto interessante quello che ha detto prima, cioè siamo in un'epoca che viene prima delle teorie razziali in qualche modo, quindi da un certo punto di vista più aperta all'incontro con l'altro, in questo caso non c'è il razzismo inteso in senso biologico.
No, assolutamente. Difatti è molto interessante proprio quello che lei diceva sui libri di viaggio. Nei libri di viaggio ci sono degli straordinari resoconti di incontri con popolazioni. La differenza di pelle viene sempre molto rimarcata, con grandissime sfumature, e viene spesso considerata molto bella. Quindi c'è un processo di esotizzazione che non è ancora forse un processo di inferiorizzazione. E c'è uno sguardo rovesciato, che è una delle cose che mi ha attratto di più nel fare questo libro, nel senso che sono gli occidentali bianchi che vengono visti dagli altri che non sono bianchi, e c'è una descrizione per esempio bellissima di una un uomo che vive in un paese dell'Africa subsahariana incontra un bianco, gli sputa sulla mano la strofina e voleva capire se era una vernice bianca o se era veramente così. E quindi è molto interessante vedere appunto questo intreccio di sguardi e questo apprezzamento di qualche cosa che poi invece diventerà un elemento che servirà semplicemente a discriminare, naturalmente.
E però dall'altra parte lei ci dice che comunque questo modo di rappresentare i costumi, le popolazioni è già un primo modo per cercare di costruire delle gerarchie in qualche modo. Ecco, ci può fare qualche esempio di questo processo?
Sì, certamente. È interessante guardare i frontespizi di queste opere, cioè dei libri di costumi, ma anche degli atlanti. Per esempio, il primo atlante del mondo, che viene stampato nel 1570 ad Anversa, quindi un atlante olandese, raffigura i quattro continenti del mondo che sono femminizzati, sono quattro donne. Nel punto più alto, alla sommità, c'è Europa, che è raffigurata come una regina interamente vestita, vestita con abiti molto eleganti, molto lussuosi e con gioielli. Tiene in mano Europa le insegne del potere e della scienza. Accanto a lei, sulla destra, c'è Asia, che invece è vestita di seta, con un corpo che già traspare, diciamo, attraverso l'abito, e tiene in mano un calice con i profumi, perché il commercio con l'Oriente, con le spezie, era fondamentale per gli europei. Andando più in basso, diciamo, in questa raffigurazione delle donne continenti, c'è Africa. Africa è interamente nuda, è totalmente scura, la sua carnagione è scura, in testa spesso porta un copricapo che ha la testa di un elefante e la nudità è il primo elemento, è il primo segno dell'inferiorità, naturalmente.
Certo.
E poi c'è America, che è il continente scoperto da poco, e anche America è nuda, però America ha un colore rossiccio, un color fosco, così descritto, e in mano è una donna armata, quindi ha le frecce e ha molto spesso anche una sciabola ed è raffigurata con in mano la testa di un uomo bianco. Quindi c'è anche questo elemento di pericolosità estrema che America rappresenta. Ecco, questa gerarchia dei continenti femminizzati ha un successo iconografico incredibile in Europa. Affreschi, libri, quadri. Se noi pensiamo per esempio alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ecco, in alto ci sono i quattro continenti donne femminizzati rappresentati esattamente in questo modo, per dire del successo che questa iconografia ha avuto. Ed è un'iconografia che segnala proprio una gerarchia molto precisa nel colore della pelle, nell'abito e nella nudità.
Dall'altra parte, però, mi viene in mente, Giulia Calvi, che le rappresentazioni dei popoli che ci sono nelle opere dei viaggiatori o nelle incisioni, nelle immagini che si trovano in questo periodo, in fondo quelli che possono essere considerati luoghi comuni sono anche forme di conoscenza dell'altro. Quindi c'è questo doppio valore di queste immagini, o sbaglio?
Lei dice nel senso che danno origine anche a delle
Allora, da una parte
stereotipizzazioni, in
naturalmente
questo
c'è lo
senso.
stereotipo, però
Sì.
dall'altra parte forse lo stereotipo aiuta anche a conoscere in qualche modo, cioè c'è un valore doppio, diciamo, due facce della medaglia.
Sì, anche questo è vero. Ed è anche vero che queste immagini si cristallizzano proprio all'inizio dell'età moderna, cioè nel momento in cui gli europei si rendono conto che c'è un mondo e c'è un mondo di popoli che non hanno mai visto prima. Per esempio, un elemento che mi ha molto colpito e molto interessante è l'arrivo dei giapponesi per la prima volta nella prima ambasceria in Europa nel 1585. Nessuno aveva mai visto un giapponese prima del 1585. E poi i libri di viaggio descrivono quello che anche noi continuiamo a osservare: il fatto che mangiano con le bacchette, il fatto che gli uomini, per esempio, hanno questi capelli lunghi che vengono appuntati sulla testa, il fatto le calzature, il kimono, cioè tutta una serie di tratti fisici ed estetici che continuano a sopravvivere, diciamo, che continuano a circolare anche nell'età moderna, nell'età più vicina a noi.
Guardando oggi alle discussioni molto accese sull'identità culturale, sull'appropriazione culturale, sulla questione dei confini e dell'appartenenza, ecco, che cosa ci può insegnare questa lunga storia del vestire il mondo di queste rappresentazioni sul modo in cui costruiamo e spesso irrigidiamo le identità collettive?
Sì, le rigidiamo, ma è anche interessante rendersi conto che sono delle identità che risultano però anche da tensioni e da conflitti. Come dicevo prima, per esempio, il caso della Spagna è interessantissimo, nel senso che i confini interni all'Europa sono interessantissimi. Ci sono intere minoranze che hanno ovviamente una identità vestimentaria molto forte e propria, che vengono disciplinate, questi abiti vengono legiferati e fatti sparire. Per esempio, parlavo dell'uso del velo in Spagna, dell'uso, se noi guardiamo al sud della Spagna, in tutta la regione dell'Andalusia, ecco, la popolazione di origine araba che viene molto raffigurata in tutti i libri dei costumi europei. Ed è molto interessante capire come i libri di costumi sono anche dei libri che ricordano minoranze che non esistono più, ma che sono state le minoranze importanti. E però, appunto, come dicevo, sono delle. C'è stato un disciplinamento molto forte, c'è stata la cristianizzazione che è stata decisiva, per esempio, nella trasformazione dei codici vestimentari. Questo in tutta Europa. Io l'ho visto anche per la Scandinavia, dove c'erano i popoli pre-cristiani che si vestivano di pelli, che sciavano queste donne fortissime, che non avevano niente a che vedere, diciamo, con il modello della madre cristiana. Ecco, con la cristianizzazione anche lì c'è un disciplinamento e c'è una integrazione all'interno di codici vestimentari dell'Europa cristiana che fanno scomparire e inferiorizzano, diciamo, queste minoranze. Ecco, nel mio libro io ho voluto molto insistere su questo tema delle minoranze, perché appunto in Europa sono state i confini europei si sono costruiti attraverso, in qualche modo, la conquista e la scomparsa delle minoranze. Dobbiamo pensare che appunto i Mori vengono espulsi poi dalla Spagna, gli ebrei vengono espulsi, e quindi c'è. Ecco, in qualche modo gli abiti raccontano una storia anche di tensioni, di conflitti, di resistenza, e questo è quello che non mi aspettavo di trovare, invece ho trovato.
Eh sì, un tema estremamente interessante. Io lo ricordo, questo volume si intitola Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi immaginari. Giulia Calvi, lei sarà al Festival Echi di Storia a Lugano venerdì alle 18 presso l'asilo Ciani a Lugano. Dunque, grazie mille per essere stata con noi, a prestissimo.
Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.